Buonasera, benvenuti a Pop Sera da Massimo Alberti, le 18:36 minuti. Giovedì 8 settembre, partiremo tra poco dalle questioni che riguardano il gas e l'economia, che restano la questione di maggior preoccupazione. Lo confermate voi anche quando ne parliamo nei microfoni aperti. E guardando anche quelli che sono i cosiddetti trend topic sui social network, insomma tutte le discussioni vanno a ricadere lì: cosa succederà quest'inverno, cosa succederà alle bollette, che cosa bisognerà fare nei vari piani di razionamento. E poi faremo un salto a Londra per capire che aria tira, lo avete sentito nei titoli. La regina Elisabetta è sotto controllo medico con tutta la famiglia reale lì attorno al suo capezzale. È un fatto che ovviamente per l'Inghilterra è storico, è un fatto che nel resto d'Europa è visto con attenzione anche come fatto di costume. E poi andremo a Venezia, dove centinaia di ragazzi e ragazze, attivisti e attiviste, si stanno in questi giorni dando vita al Climate Camp, il campeggio per parlare e discutere di cambiamenti climatici. Nella seconda parte invece parleremo di politica, di campagna elettorale. Vi anticipo che parleremo del voto nei piccoli centri, nella provincia, di una campagna elettorale che sembra tagliata su misura per chi invece vive nelle città, e invece parleremo di che cosa si muove lì in un territorio, in dei territori che spesso invece sono decisamente poco esplorati. E quindi microfono aperto, vietatissimo ai milanesi questa sera. E infine vi proporremo l'intervista con Abubakar Soumaoro, una delle novità nelle candidature di questa campagna elettorale, portavoce del movimento dei braccianti, tra i portavoce del movimento dei braccianti. Una lunga intervista in cui parleremo non solo di queste questioni, ma anche di una serie di vicende che riguardano la sua associazione, la Lega Braccianti, i conti della sua associazione, alcune ombre su questi conti a cui Abubakar Soumaoro risponderà, ed anche alcune vicende che riguardano l'azione della Lega dei Braccianti nei ghetti, in particolare del Foggiano. Ma non vi anticipo altro, perché avremo modo di ascoltarla più tardi. Iniziamo col gas, dicevamo, sono ore in cui si sta discutendo tra i paesi europei, a Bruxelles e non solo, per cercare di capire che cosa portare domani al vertice importante, cui si guarda con attenzione in tutta Europa, dei ministri dell'energia. Perché? Perché la situazione lo sappiamo qual è, l'Europa ha bisogno di gas, quello russo, la dipendenza europea è sempre in diminuzione, ma la Russia ha già detto che ce lo taglierà, se metteremo un tetto del gas. Non sarà una cosa indolore, il commissario all'economia Gentiloni ieri ha ribadito che questo comporterà un aumento del rischio di recessione, che si sta già vedendo con le chiusure di tante aziende. 15 acciaierie delle principali acciaierie europee hanno già chiuso o stanno per chiudere. Von der Leyen cercherà di far approvare il proprio piano basato su 5 punti: il tetto al prezzo del gas russo, appunto, con la possibilità di allargarlo, gli aiuti a imprese e cittadini per mitigare gli effetti della crisi, e una serie di aiuti finanziari alle imprese dell'energia, che in questo molte delle quali rischiano di fallire per la mancanza di liquidità da mettere a garanzia delle forniture, e sentiremo anche perché questo è un problema. Si sta discutendo, i paesi hanno diverse posizioni, la Germania è ancora dubbiosa, così come l'Olanda, dove c'è il mercato di Amsterdam su cui l'Unione Europea vuole intervenire, che oggi ha chiuso in rialzo a 220 euro, torna dunque a risalire questo prezzo. Insomma, ci sono tante questioni, ma che riguardano soprattutto una domanda: avrà efficacia effettivamente questo piano? E attenzione, perché in questo momento è uscita una notizia importante: la decisione sul prezzo del gas slitta a ottobre, non verrà dunque presa domani, che era una delle ipotesi sul tavolo, che comunque si decidesse ad ottobre. Ne abbiamo parlato con Massimo Nicolazzi, docente di economia delle risorse energetiche all'Università di Torino, una lunga esperienza anche di lavoro da manager nel settore degli idrocarburi, ora collabora con l'ISPI. E buonasera intanto, professor Nicolazzi.
Buonasera e grazie a voi per l'invito.
Ci inizi a spiegare una cosa?
State ascoltando Radio Popolare.
I hear something saying.
Well, don't you know?
That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying, ah, ah, ah.
Allora, c'è evidentemente qualcosa che non ha funzionato. Ricominciamo a riproporvi l'energia col professor Massimo Nicolazzi dell'Università di Torino, l'intervista, pardon. Ci dice anche che senza il gas russo l'Italia rischia guai grossi e un aumentato rischio di recessione. Come stanno insieme queste due cose?
Non stanno molto insieme, ma Bruxelles, soprattutto nella sua leadership, si sta molto esercitando in annunci. Cerchiamo un attimo di inquadrare la realtà. L'Unione Europea è arrivata ad un consumo 2021 di quasi 400 miliardi di metri cubi di gas, con una produzione domestica, cioè il gas prodotto nell'UE, di 44 miliardi. Fondamentalmente l'80-90% del gas che usiamo è importato. Del gas importato, con la crisi successiva alla guerra all'Ucraina, successivamente all'invasione dell'Ucraina, sono scomparsi dal tavolo più di 100 miliardi di metri cubi di gas che avevamo importato l'anno scorso. Questo facendo finta che ne mandino ancora un po' in Germania, mentre oggi siamo a zero. Sostituire immediatamente 100 miliardi di metri cubi di gas in queste condizioni di mercato, che era un mercato già corto prima della guerra, i prezzi erano partiti prima, che significa che c'era già più domanda che offerta, in una situazione di questo genere, rimpiazzare tutto quello che abbiamo perso per strada entro quest'inverno è una missione assolutamente impossibile. La Presidente della Commissione può dire con orgoglio non che dipendiamo solo per per il 9% del gas russo, ma che riusciamo a importare gas russo solo per il 9%, il problema è a che prezzo importiamo il resto e da dove viene. Quindi, come vede, le due cose in qualche modo sono riconciliabili.
Lo chiedo a lei, a che prezzo e da dove viene attualmente?
Con la sola eccezione in termini di aumento significativo di importazioni via tubo, con la sola eccezione del gas algerino addizionale che viene in Italia, il gas di sostituzione possibile è essenzialmente gas naturale liquefatto. Non abbiamo, con l'infrastruttura di gasdotti esistenti, possibilità di portare dalla Norvegia o dalla Libia o anche dall'Azerbaigian, dove magari un miliardo in più vola, più volumi di quelli che stiamo già portando di fatto. Quindi stiamo parlando puramente di andare a cercare gas naturale liquefatto, che in questo momento è prevalentemente qatarino americano, e disputare sul mercato con gli acquirenti asiatici per portarlo qui anziché farlo andare là. Perché, come lei sa, il gas che viaggia per gasdotto va dove lo porta il tubo, ma il gas che viaggia via nave, essendo mobile, va dove lo porta il prezzo. Da questo punto di vista, il dato significativo è che il gas, che è una cosa di mercati regionali e non globali, da decenni costa negli Stati Uniti una frazione di quel che costa in Europa, solo che da anni in Europa costava meno che in Asia, e da gennaio, per la crisi che si è verificata a seguito della necessità di sostituzione del russo che manca, è successo che per la prima volta e per mesi il prezzo europeo si è mantenuto sensibilmente più alto del prezzo asiatico.
Quando parla di prezzo europeo si riferisce al famoso mercato di Amsterdam?
Quello non è un mercato, non sta neanche tecnicamente ad Amsterdam, è un hub di contrattazione dove per relazione si determina, è l'hub più importante di scambio anche di derivati in Europa, e quindi è quello che determina i prezzi di tutti gli altri.
Messa così, come ce l'ha raccontata lei, verrebbe anche ad essere un attimino pessimista nel momento in cui da una parte Putin dice tagliamo il gas se mettete il prezzo, e dall'altra l'Europa conta di avere o gas a un prezzo minore o in qualche modo di mettere in difficoltà Putin bloccandone le esportazioni, in una sorta, come dire, di corsa contro il tempo a vedere chi cederà per primo, e però vista da un altro punto di vista a vedere anche quale economia entrerà in difficoltà per ultima, e sappiamo che quella europea già c'è.
Faccio una premessa, se no rischio di essere mal compreso. Il 24 febbraio, con l'invasione dell'Ucraina, a me è cambiata la vita, perché sono arrivato alla mia veneranda età, che mai mi ero svegliato pensando alla possibilità di un nuovo conflitto mondiale, e quel giorno mi è cambiato lo specchio e mi è cambiato il mondo. Da lì non si torna indietro, che qualcuno ha invaso e sappiamo chi è, e che le relazioni con quel signore non possono più essere le stesse. Ciò premesso, poi c'è modo e modo. Tutte le volte che lei va a sanzioni di tipo economico, lei fondamentalmente cerca di isolare un'economia, di costruirgli una specie di gabbia intorno e escluderla dalla globalizzazione. Però a sua volta si esclude dalla parte di catena di approvvigionamento, che è quello che lei sta cercando di rinchiudere, le forniva, no? E quindi sappiamo benissimo che non c'è sanzione reale nei confronti della Russia se non è sulla rendita energetica, ma sappiamo anche benissimo che a sanzionare lì ci facciamo male, e parecchio, anche noi. Se vuole, c'è un tema etico, e però c'è anche un tema di gradazione della sanzione, che la sanzione sia ineluttabile è una cosa, che se ne possa annunciare impunemente l'escalation, parlo di Bruxelles, un giorno sì e un giorno no, senza tentare una roadmap progressiva, è altro discorso. È inevitabile che ci facciamo male tutte e due, e non mi sembra il caso di discutere su chi si fa più male e chi se ne fa di meno. Se terremo dura, sicuramente nel lungo periodo si farà più male, e parecchio, la Russia. Però sa, quando si parla di lungo periodo io sono sempre un po' keynesiano, no? La certezza dell'economista è che nel lungo periodo saremo morti tutti, ed è l'unica certezza che abbiamo.
Sì, no, perché poi la domanda è questa effettivamente: che cosa significa questo lungo periodo in cui l'Europa non avrà più bisogno del gas russo, e il piano che vedremo domani, e poi vabbè, magari in questa sede non affronteremo la questione dei vari distinguo e scontri tra i diversi paesi che naturalmente stanno già venendo fuori. Si muove sostanzialmente su tre pilastri. Uno è quello degli aiuti a famiglie ed imprese per evitare che crollino del tutto le economie e che le persone vadano in piazza magari appoggiando movimenti non particolarmente graditi agli attuali governi. C'è l'altro pilastro, quello del tetto al prezzo, che si vorrebbe allargare, che questo sia un desiderato o meno, anche qui un altro tema, a tutti gli attuali fornitori. E poi c'è il terzo, che è appunto l'intervento sul mercato di Amsterdam per fermarne in qualche modo gli effetti speculativi. La domanda che appunto noi comuni mortali, per tornare un po' all'inizio, ci facciamo è quale tipo di efficacia possa avere negli obiettivi dell'Unione Europea di tagliare un po' gli introiti alla Russia e nel frattempo tenerci a galla, tenerci vivi al di là delle previsioni keynesiane di lungo periodo. E questa è un po' la chiave che poi preoccupa, no?
Mettiamo in fila una serie di cose che magari non hanno un ordine logico. L'industria sta già chiudendo, nel senso che moltissime situazioni industriali in Italia, ma credo anche nel resto d'Europa, con questo tema di prezzo del gas, non stanno riaprendo dopo la pausa estiva. Per paradosso questo crea un principio di effetto razionamento, nel senso che a fabbriche chiuse consumiamo meno, però magari è un razionamento non voluto e non deciso, è un razionamento di fatto che creerà grandissimi problemi anche sulla catena di approvvigionamento di una serie di investimenti finali. Gli energivori che chiudono in Italia e che fanno cassa integrazione fino a marzo-aprile dell'anno prossimo creano un problema sociale assolutamente sensibile, però anche tolgono dal mercato quello che loro producono, cioè i semilavorati. Tutta una serie di cantieri pubblici e privati ad approvvigionarsi di tondini di ferro o di cemento faranno un po' di fatica. Cioè stiamo rischiando di andare ad un momento di recessione e a un momento di tensione sul mercato del lavoro e sul mercato degli investimenti indotta da questi prezzi, assolutamente difficile poi da gestire e da raddrizzare. Su questo però dobbiamo essere molto limpidi. Se si chiude del tutto il rubinetto russo, per quest'inverno il razionamento è inevitabile. Si tratta di capire se chi governerà vorrà tentare la strada di un razionamento guidato. Arrivo alla seconda parte, cioè a Bruxelles e i provvedimenti che è in testa. C'è una cosa che non ho visto scritta da nessuna parte stamattina, nel senso che si sta creando una buffa situazione per il Consiglio di domani, nel senso che l'unico Stato membro che domani siederà in Consiglio avendo un flusso consistente di gas russo ancora in essere siamo noi. Quindi in qualche modo ci saranno una serie di stati membri che sono sostanzialmente già a zero e ci saremo noi che ci portiamo ancora a casa il 18% di quello che consumiamo attraverso il tubo che viene dalla Russia. Poi ovviamente dovrei aggiungere l'Ungheria, che invece ha appena fatto un nuovo contratto per importare ancora più volumi di quelli che importava prima dell'invasione, ma l'Ungheria, come sappiamo, è una storia a parte, insomma, no? Lancio un appello all'attenzione alle posizioni che prenderanno i singoli stati membri domani e ai loro reciproci interessi individuali. Price cap. Stiamo cominciando a vedere articolare delle proposte. Fino a ieri il price cap era come l'arte per Benedetto Croce, cioè quella cosa di cui tutti parlano e nessuno sa che cosa sia. Lo può declinare? Vado molto a spanne, in due modi. Metto un tetto al gas che importo, oppure faccio uno sconto alla bolletta delle famiglie e delle imprese. Il secondo lo togliamo dal tavolo perché lo chiamo price cap, ma in realtà è un sussidio, e quindi ci pone un tema di sostenibilità in punto di debito pubblico. L'altro è tecnicamente molto difficile da realizzare e le confesso che sono ottimista a dirle che è molto difficile da realizzare. L'Italia so che ha portato una proposta bene articolata e che andrebbe a colpire tendenzialmente tutte le importazioni, ma è una proposta che per prima riconosce che non riesce a chiudere tutto, che un po' di gas continuerà ad avere prezzi stratosferici e che se ne abbiamo bisogno dobbiamo rimborsare chi lo importa. e quindi è un misto di price cap e di sussidio. E poi c'è la posizione della Commissione, che è quella di un price cap solo al gas russo. A me sembra una posizione che dà per scontato che la Russia non potrà, per ragioni di facce politiche, di fronte a un price cap che chiudere definitivamente il rubinetto, non si può non esserne consapevoli, si sta solo cercando di fare un po' di politichese per riuscire alla fine a dire che è stato lui, ma imporre un price cap alla Russia in questo momento equivale ad auspicare o quantomeno ad invitare la chiusura. Ultimo tema, il TTF. Io credo che tutta la discussione su speculazione, extra profitti, eccetera, 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 abbia un côté di demagogia tendenzialmente esorbitante. Si dimentichi un attimo che esiste questo tempio di scelleratezze che è il TTF, che venendo meno il 30% del gas che avevamo a disposizione, i prezzi impazziscano. Non le sembra abbia anche una normale logica economica? Noi abbiamo superato per la prima volta il prezzo asiatico semplicemente perché non era più disponibile sul lato dell'offerta il gas russo. Poi, oggi il gas, eccetto per i contratti di lungo periodo, non si compra andando a trovare il venditore o il compratore, portandolo a pranzo e firmandoci un contratto. Si compra in piattaforma, cioè ci sono operatori abilitati con delle posizioni di credito e quant'altro che fanno compravendita di gas dal mattino alla sera in piattaforma e che poi hanno bisogno di non essere scoperti, per cui vanno a comprarsi delle assicurazioni finanziarie che gli impediscano di cadere vittima dell'eccessiva volatilità del prezzo. Però è l'unico modo, non esiste operatore, compresa da quest'anno credo le piccole municipalità, che possa permettersi di trattare gas senza fare hedging, cioè senza avere delle coperture.
E che peraltro è l'altro punto dell'intervento che ha annunciato von der Leyen su tanti soldi per coprire questo aspetto.
Assolutamente sì, perché in una situazione di alta volatilità, se io non fisso il prezzo e il valore attraverso l'equivalente di una posizione assicurativa, io rischio di essere travolto al primo picco di prezzo. Guardi che cos'è successo con i prezzi amministrati ai grossisti, chiamiamoli così, elettrici inglesi, c'è stata una moria di fallimenti. Guardi che quest'inverno, se le cose restano come stanno, una serie di piccoli rivenditori, quel che resta delle municipalizzate più piccole o ex municipalizzate o dei rivenditori locali, non so se vedranno la fine dell'inverno.
Questo è uno degli altri lati di una situazione che è articolata, che è complessa. La notizia di questi minuti, ve la stavamo dando prima, la decisione sul price cap slitta ad ottobre, segno che dentro la Commissione europea, tra i governi, ci sono ancora pareri piuttosto diversi sulle misure che nell'intervista con il professore Massimo Nicolazzi, docente di economia delle risorse energetiche all'Università di Torino, collaboratore dell'ISPI con una lunga esperienza di lavoro da manager nel settore degli idrocarburi, abbiamo un po' provato a spiegare. Ora, chi sia contrario a cosa, al momento è il pezzo che sarà interessante capire da qui alle prossime ore, anche se bene o male un po' di posizioni erano già abbastanza chiare. I dubbi della Germania sullo stop totale al gas russo li sappiamo, la Germania come priorità quella di stroncare l'inflazione, che come spiegava il professor Nicolazzi si contribuisce certo ad abbassare nel momento in cui le imprese involontariamente ovviamente devono chiudere. Non è chiaro che posizione avranno i paesi nordici come la Norvegia, che è un paese in questo momento esportatore, diventato il principale esportatore europeo. L'Olanda ha aperto sul price cap ma non lo vuole allargare a tutti ed è contraria a interventi sul mercato di Amsterdam. E poi c'è l'Ungheria, che ha aumentato le proprie esportazioni, e c'è l'Italia, che di fatto è rimasto il principale paese in questo momento a importare gas dalla Russia. Non c'è fretta, nel frattempo l'economia europea però va a rotoli. Questo è il quadro. Ci fermiamo qui su questo tema e ci risentiamo tra poco in diretta. Che poi c'è anche un altro pezzo nella giornata economica di oggi, che è quello della Banca Centrale Europea, che ha deciso di aumentare di 0,75 punti base i tassi di interesse, e anche questo porterà a gravi, grossi problemi nell'economia reale, quella che dalle mie parti nel bresciano si chiama l'economia del trucciolo. Insomma, questo è un po' il quadro della giornata, alle 19:03 minuti, Pop Sera, alle 19:30 al giornale radio di Popolare Network. Poi vi ricordo anche questa settimana il ritorno di Metro Regione. Tra poco andiamo a vedere che cosa sta succedendo tra le parti di Londra e tra Londra e la Scozia. È piuttosto difficile, se non avete, se avete anche solo aperto una radio, un televisore, un browser, un social network, non aver visto la notizia che in questo momento apre un po' tutti i siti dei media internazionali, ovvero la regina Elisabetta II sotto controllo medico in Scozia, nel castello di Balmoral, con i medici che si sono detti preoccupati. e la famiglia che ha raggiunto la residenza reale. Molti si attendono un possibile annuncio da un momento all'altro. I conduttori della BBC sono in onda vestiti di nero, un fatto che, se probabilmente in Europa è considerato molto una questione di costume, anche per come generalmente si parla delle questioni della famiglia reale inglese, in Inghilterra potrebbe essere ovviamente un momento storico molto forte e lungo secolo che la regina ha attraversato e che porta ovviamente con sé anche questioni controverse, da quelle alle colonie, da quelle legate al colonialismo e non solo, anche a quelle politiche più recenti. Buonasera Alessandro Allocca, giornalista italiano che vive e che lavora a Londra.
Buonasera, grazie a voi per l'ospitalità.
Ma grazie a te per questo racconto. Quali sono le tue, che sensazioni hai? Com'è il clima da quelle parti? Effettivamente ci si aspetta un possibile annuncio da un momento all'altro, il possibile annuncio della morte della regina?
Indubbiamente sono ore di apprensione, perché diciamo si scontrano i due modi di vivere e di pensare che mi appartengono, quello giornalistico che attende la notizia ufficiale per poter dare seguito al proprio lavoro, e però anche quello, diciamo, della persona che da 10 anni e più vive qui nel Regno Unito e che comunque ha visto tantissime volte come la famiglia reale si è comportata in situazioni simili a questa, ovviamente non uguali perché è la prima volta che accade. Penso per esempio alla dipartita del principe Filippo l'anno scorso, e però mai accaduto ciò che sta accadendo ora, quindi tutti gli indizi fanno presagire a una dipartita della regina. Però, come ti dicevo prima, bisognerebbe attendere la notizia ufficiale. In parte l'hai anticipato a te, il fatto che i conduttori della BBC vestano di nero, il fatto che tutti i componenti della famiglia reale siano andati e stiano raggiungendo Balmoral, il castello di Balmoral, anche questa è la prima volta che accade, e soprattutto indizi che comunque portano a quel protocollo rigidissimo che tante volte è stato diffuso pubblicamente negli ultimi anni, proprio perché un momento del genere ovviamente si attendeva. Il protocollo che è chiamato London Bridge is Down, che prevede in 10 giorni tutte le azioni che deve compiere il governo, il Parlamento e la famiglia reale per l'ultimo saluto alla regina, ma soprattutto per il passaggio di consegne con il futuro re, che è il principe Carlo.
Certo, la tua sensazione è che quale sia il cosiddetto sentiment tra gli inglesi? È quello anche di una popolazione divisa rispetto a questo evento?
Sinceramente no, non c'è divisione, nel senso quasi tutti attendono proprio la notizia ufficiale della dipartita della regina Elisabetta. Ovviamente, come ti dicevo prima, giornalisticamente noi la stiamo seguendo, però dal punto di vista della persona, ecco, del fans, mettiamola così, non mi voglio chiamare suddito perché ovviamente non sono inglese, la speranza è che ci faccia una bella sorpresa ancora una volta e mostri il suo carattere forte, la sua fisicità indubbiamente forte. Però dobbiamo fare i conti con l'età, 96 anni, dobbiamo fare i conti con varie volte il suo stato di salute è stato intaccato, e lo abbiamo visto anche nell'ultima foto ufficiale diffusa martedì scorso, l'incontro con la nuova neo primo ministro Liz Truss, e si vedeva queste mani molto molto nere per problemi di circolazione, una fisicità molto indebolita rispetto a tante immagini degli anni passati. Quindi ecco, dobbiamo fare i conti con questa cosa, e il sentiment, come ti dicevo, da parte della popolazione è quello che tutti attendono che arrivi la notizia ufficiale che la regina Elisabetta II ci ha lasciato.
Ci sono già persone in strada vicino a Buckingham Palace o in altre zone della capitale?
Sia a Buckingham Palace, a Londra, qui dove mi trovo, a Balmoral, al castello dove adesso è la regina, c'è un via vai di persone che stanno così portando il loro affetto in maniera ovviamente indiretta, virtuale, alla regina. Però per il momento non sono stati lasciati ovviamente né biglietti né fiori, proprio perché siamo in una situazione, diciamo, di limbo, in attesa di notizie ufficiali. Quindi comunque le persone qui a Londra in particolar modo stanno andando di fronte a Buckingham Palace per portare, ecco, il loro supporto e sostegno alla regina a distanza.
È solo la BBC che è in onda, immagino, diretta non stop
allora tutti i canali, tutti i media a livello mondiale stanno seguendo la regina, la notizia ovviamente della regina, testate italiane, internazionali, però la BBC in particolar modo, perché essendo la televisione di Stato, rientra in quel protocollo di cui ti dicevo, ti accenno giusto qualche aspetto del protocollo.
Dice come funzionerà.
Perfetto. Allora, come funzionerà? È un protocollo che è sviluppato in ben 10 giorni e il 10° giorno prevede la sepoltura della regina, in questo caso del regnante. Quindi nei 9 giorni precedenti avverranno tante azioni che ovviamente porteranno omaggio rispetto alla regnante, ma soprattutto ufficializzeranno il passaggio di consegne, perché paradossalmente, come ti dicevo prima, per quanto anche la regina potrebbe essere già scomparsa, già morta, la notizia ufficialmente non viene data perché si deve mettere in atto una serie di azioni che portino il passaggio di consegna. In poche parole, il regno non può rimanere senza il suo regnante. Se la regina muore, il giorno dopo deve essere subito nominato il nuovo regnante, in questo caso il principe Carlo. E ovviamente, come puoi immaginare, ci sono dei tempi tecnici che bisogna rispettare per organizzare il tutto. Passaggio prima, la notizia ufficiale avviene dal portavoce della regina, della famiglia reale, che comunica al primo ministro la dipartita della regina, il primo ministro la comunica a tutti i ministri, quindi agli esponenti del Parlamento, la BBC la diffonde a livello pubblico, a livello internazionale, in contemporanea alla FPA, la Foreign Press Association, con la particolarità che la BBC veste di nero. Il sito internet ufficiale della famiglia reale cambierà colore e sarà nero lo sfondo, lo stesso anche il sito della BBC e il sito di Downing Street. Quindi, come dicevamo prima, già questa presenza di nero sui canali della BBC sono un indizio molto importante. Da quel momento in poi, il giorno dopo, e che vengono definiti in D-Day, il D-Day 1 corrisponde proprio al passaggio di consegne e quindi alla nomina ufficiale di Carlo come nuovo regnante. Dal D-2, D-3, D-4 fino al D-9 il futuro re, ossia l'attuale principe Carlo, girerà per gli altri stati, Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord, che compongono il Regno Unito, a ricevere le condoglianze da parte dei primi ministri dei rispettivi paesi, e poi ci sarà ovviamente le comunicazioni ufficiali che giungeranno dal resto del mondo, soprattutto dai 18 stati che compongono il Commonwealth, dove la regina è ufficialmente capo di Stato, più gli altri 36 dove la regina rappresenta semplicemente un ruolo di importanza, ma non ha una figura istituzionale. E così si andrà avanti fino al 9° giorno, quando ci saranno i funerali con il corpo che verrà esposto, perdonami questo termine, però verrà esposto al pubblico, che potrà rendere omaggio nell'abbazia di Westminster qui a Londra, e ci sarà quindi i funerali, e poi il corpo verrà portato al castello di Windsor per la sepoltura, dove peraltro già c'è il principe Filippo.
Una lunga articolata procedura,
sì.
Vedremo poi quando effettivamente partirà, cioè quando ci sarà l'annuncio. Alessandro Allocca, grazie intanto per questo racconto, buon lavoro.
Grazie a voi, alla prossima.
Questo succede in queste ore nella monarchia inglese, con tutti questi passaggi certamente molto particolari che siamo fatti raccontare, e vedremo anche se poi ci sarà qualche forma di dissenso dal lutto corale che pare prepararsi. Le 19 e 17 minuti, questa è sempre Pop Sera. E si sposta invece in questo momento a Venezia, dove centinaia di ragazzi e ragazze, attivisti e attiviste stanno dando vita alla terza edizione del Climate Camp, ovvero il campeggio per il clima, dove si ragiona, si discute del surriscaldamento globale, dei rimedi, dell'inazione della politica, e che avrà un suo momento culmine questo sabato con la manifestazione, la marcia al Lido di Venezia. Buonasera ad Anna Clara Basilicò, che è una delle organizzatrici.
Buonasera, buonasera a tutti e tutte.
Siete già tante tanti, ci racconti un po' chi siete, chi sono le persone, da dove arrivate, sono studenti, attivisti, insomma, dacci un po' una fotografia del popolo del campeggio di Venezia.
Sì, sono già arrivate davvero tantissime persone, abbiamo già superato più o meno le 300 e stando alle prenotazioni che sono state fatte in questi mesi dovremmo raggiungere le 600-700 persone in questo piccolo angolo del Lido di Venezia. C'è una composizione davvero variegata, soprattutto giovane e giovanissima, alle volte ci sono ragazzi e ragazze che fanno parte dei vari gruppi locali di Fridays for Future, un po' da tutta Italia, c'è una grande partecipazione ovviamente di attivisti europei, dalla Germania, dalla Spagna, dalla Polonia, dalla Francia in alcuni casi, e poi, e questa è un po' l'attenzione che abbiamo voluto avere quest'anno, ci sono diverse invece figure che provengono da paesi del sud globale, abbiamo attivisti sudafricani, curdi, mozambicani, saharawi, egiziani, appunto, quindi per cercare di avere un appuntamento che non fosse strettamente eurocentrico locale, e l'atmosfera che si respira è stupenda, davvero, non saprei come definirla altrimenti. Ci sono 25 workshop in programma che stanno coprendo un quantitativo di cose, di idee, di prospettive, di esperienze notevole.
Ci dici un po', in forte sintesi naturalmente, quali sono per voi due o tre punti essenziali? In un momento che lo sappiamo estremamente delicato, dove la questione ambientale, quella dell'Europa e di ciò che l'Europa non ha fatto, che sta ovviamente un po' venendo al pettine ora, si mescola anche con dei temi sociali abbastanza forti, quelli di una crisi che si sta iniziando a vedere e che si manifesterà probabilmente in modo sempre più evidente e problematico.
Ma assolutamente, diciamo che sulla bocca di tutti in questi giorni c'è la scelta di un provvedimento che punta alla riapertura delle centrali a carbone, naturalmente. Nel senso che se fino a qualche mese fa festeggiavamo quantomeno questo primo palliativo, sentire appunto dichiarazioni che parlano di ritornare ad una fonte fossile di questo tipo è problematico ed è soprattutto grave. Tutto il dibattito che si muove intorno al cercare nuovi canali da cui importare gas metano lo è altrettanto, quindi ecco, la questione energetica, soprattutto in seguito all'aggressione russa in Ucraina, naturalmente porta temi come questi all'ordine del giorno. Oggi c'è stata anche un'iniziativa proprio qui a Venezia contro una centrale a carbone. Dopodiché, come dicevi benissimo tu, c'è una questione ben più ampia. Ormai da settimane stiamo leggendo sui giornali, anzi smettiamo di leggerlo ultimamente, però tutto quello che è successo, che si è dato in Pakistan, in cui ci sono più di 30 milioni di persone che hanno perso la propria casa, la propria città, la propria quotidianità, ci sono state quasi 2.000 vittime, e tutto questo richiede degli interventi che devono essere immediati, delle soluzioni appunto immediate vanno effettuate, vanno apportate, ma soprattutto ci deve essere una riflessione sul lungo periodo, perché è inevitabile che appunto mettendo dei cerotti qua e là per arginare determinati problemi non riusciremo ad uscire dalla crisi ecologica, dalla crisi ambientale, se non pensiamo appunto sul lungo periodo. E pensare al lungo periodo per noi significa ripensare completamente il modello di sviluppo in cui l'Occidente di fatto continua a muoversi e continua a riprodursi.
E Anna Clara Basilicò, ci racconti cosa succederà sabato invece alla manifestazione?
Certo, è un racconto che dovrebbe partire da molto lontano, dal 2019, quando appunto eravamo ancora invece alla prima edizione del Venice Climate Camp, e all'alba del giorno delle premiazioni della Mostra del Cinema abbiamo occupato in più di 500 persone il red carpet, con l'obiettivo di attirare l'attenzione delle telecamere sulla questione climatica, sull'urgenza di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente. Quest'anno abbiamo detto: perché non rifarlo? Però vogliamo rifarlo in una forma diversa. Se quella volta appunto era stata un'azione più creativa, appunto alle prime luci del mattino, questa volta vogliamo farlo pubblicamente, non vogliamo essere solo noi, ecco. Vogliamo che insieme a noi vengano le tante persone che non hanno partecipato magari al campeggio, ma che comunque a vario titolo si impegnano nella lotta per la giustizia climatica o in battaglie sociali di altra natura, naturalmente. Per cui ecco, l'idea è di avere questa grande manifestazione che partirà alle 5 da Santa Maria Elisabetta al Lido e che si diriga appunto alla Mostra del Cinema, ancora una volta chiedendo che quel luogo, quell'occasione, quell'appuntamento, e sappiamo peraltro quanto l'arte e la cinematografia siano state fondamentali, siano state utilissime e siano stati strumenti meravigliosi appunto per la diffusione di idee, per appunto la sollecitazione di riflessioni, ecco, chiediamo che quell'attenzione venga rivolta non soltanto a chi calca quel red carpet, ma anche a chi combatte per la giustizia climatica, e soprattutto che vengano rivolti sull'urgenza di combattere per la giustizia climatica.
Sabato naturalmente vi seguiremo, grazie a Anna Clara Basilicò da Venezia, il campeggio che durerà ancora alcuni giorni, fino appunto al culmine della manifestazione. Buona serata.
Grazie a voi, buona serata.
E siamo arrivati alle 19:25, tra poco il giornale radio di Popolare Network. Dopo il GR Metro Regione, ancora in diretta, parleremo di voto nei piccoli comuni e nella provincia e l'intervista da Boubacar Soumaoro. Ci risentiamo dopo le notizie, a più tardi con Popsera. We'll be right back. diretta con Pop Sera fino alle 21, Massimo Alberti con voi. Cambiamo ovviamente un po' il programma che vi ho annunciato poco prima del giornale radio, perché l'avete sentita proprio alle 19.30 la notizia della morte della regina di Inghilterra, Elisabetta II. Sulle televisioni italiane scorrono immagini in diretta da Buckingham Palace con la folla delle prime persone che si sta radunando, scorrono immagini storiche. La regina è morta a 97 anni, oggi la notizia del peggioramento delle sue condizioni di salute, che avevano fatto capire da diversi indizi che insomma sarebbe stata solo questione di attendere un annuncio, ne parlavamo giusto poco prima. È una questione che riguarda ovviamente un momento storico per l'Inghilterra e la Gran Bretagna, a cui guarda anche buona parte del resto del mondo occidentale, ma non solo, per le vicissitudini storiche che hanno riguardato l'Inghilterra in questo secolo che la regina ha attraversato e che, un pezzo d'Europa, è diventata anche un fenomeno di costume con l'attenzione e i discorsi sulla famiglia reale, che adesso assumono anche chiaramente un'altra sfera e un altro significato, perché comunque comportano dei passaggi su quella che è l'architettura istituzionale della Gran Bretagna. Vediamo se mi sente Daniele Fisichella. Buonasera Daniele, ci sei? Daniele, riusciamo a sentire? Direi di no, proviamo così. Ci senti così Daniele? No, allora proviamo tra un attimo a richiamarti. Parlando la neo premier inglese Liz Truss, faccio sentire.
46 nazioni in ogni continente. Comprendevano tutti i continenti del mondo. Adesso siamo una nazione moderna, dinamica e fiorente. In tutti questi anni la regina Elisabetta ci ha dato la stabilità e la forza di cui avevamo bisogno. È stata il vero spirito della Gran Bretagna. E questo spirito permarrà. È stata la monarca regnante più longeva. I suoi raggiungimenti sono stati dignità e grazia con la quale ha condotto il paese per 70 anni. Una vita votata al servizio, che rimarrà per sempre nei nostri ricordi. Era amata dal popolo del Regno Unito e anche da tutto il mondo. Per me è stata un'ispirazione personale e per molti cittadini della Gran Bretagna. La sua devozione al dovere è da esempio per tutti. All'inizio di questa settimana, a 96 anni, è stata determinata a portare avanti i suoi doveri, nominandomi 15° primo ministro. Ha visitato centinaia di paesi, toccando le vite di milioni di persone in tutto il mondo. Nei prossimi giorni, che saranno molto difficili, ci riuniremo con i nostri amici in tutto il Regno Unito, nel Commonwealth e in tutto il mondo per celebrare una vita straordinaria votata al servizio. Oggi è il giorno di una grande perdita, ma la regina Elisabetta II ci lascia una grande eredità. Oggi la corona passa, così come è successo per mille anni, al nostro nuovo monarca, al nostro nuovo capo di Stato, Sua Maestà Re Carlo III. Insieme alla sua famiglia
Noi ecco, qui l'annuncio anche di Liz Truss, naturalmente del lutto, del passaggio di consegne che ci sarà. Eccoci, adesso ti sentiamo, Daniele Fisichella, nostro corrispondente dalla Gran Bretagna. Cosa sta succedendo in questi minuti, oltre ovviamente al discorso della Premier appena nominata, come lei stesso ci ha tenuto a ricordare, dalla regina Elisabetta Liz Truss?
Il nuovo re d'Inghilterra, il re Carlo, quello che fino a ieri era il principe Carlo, ha appena pubblicato delle dichiarazioni, la famiglia reale, dunque il nuovo re, ha scritto: la morte della mia amata madre, la sua maestà la regina, è un momento di grande tristezza per me e per i membri della mia famiglia. Siamo in profondo lutto per la morte di un amato sovrano e una madre molto amata. Leggo proprio adesso le parole che sono state pubblicate. Cioè, so che la perdita sarà ovviamente sentita molto profondamente nel paese, nelle nazioni del Commonwealth, da moltissime persone in tutto il mondo. Durante questo periodo di lutto e di cambio, la mia famiglia e io saremo confortati e sostenuti dal fatto di sapere che il rispetto e l'affetto che tutti avevano per la regina era così diffuso in Gran Bretagna e nel mondo. Questa è la lettera del principe Carlo. Dunque la famiglia reale ufficialmente in questo entra in un periodo di lutto. Oggi i quattro figli della regina, Charles, Anne, Andrew ed Edward, erano arrivati a Balmoral intorno alle 5 del pomeriggio, Balmoral nel nord della Scozia. C'erano anche i nipoti della regina, c'era ovviamente anche il principe William, che adesso diventa il prossimo erede al trono all'età di 40 anni. Dunque questo periodo di lutto per la famiglia reale, tutti gli appuntamenti ufficiali sono stati cancellati, le bandiere dell'Union Jack sono a mezz'asta su tutti i monumenti, gli edifici pubblici, ovviamente Buckingham Palace fuori dal Palazzo Reale già cominciano ad affollare centinaia di persone con fiori, cartoline, messaggi per la famiglia reale, per la regina. Sono immagini che stiamo vedendo e che vedremo ovviamente continuamente nei prossimi giorni. Abbiamo sentito il discorso di Liz Truss. Insomma, questo è un momento che ovviamente era inevitabile che prima o poi sarebbe arrivato, ma è un momento che per molti, moltissimi britannici è un momento unico. La regina ha regnato per 70 anni, per moltissime persone nel Regno Unito è stato l'unico monarca che hanno mai conosciuto, dunque una figura grandissima che godeva di un grandissimo rispetto, di una grandissima popolarità ovviamente, non soltanto in Gran Bretagna, nel resto del mondo. Insomma, è un momento storico, è la fine di un'era. Dunque c'è ovviamente una reazione emozionale molto forte, molte persone ovviamente in questo momento sentiranno un profondo sentimento di mancanza, che qualcosa della loro vita comunque viene a mancare. Chiaramente dipende poi da che tipo di rapporto avevano con la monarchia, ma in 70 anni di regno puoi immaginare, Massimo, quante persone in Regno Unito abbiano visto la regina. Quindi ecco, ma questo,
Daniele,
è
in questo momento,
il sentimento.
Diciamo 2022 in Gran Bretagna, qual era la funzione della monarchia? Qual è la funzione della monarchia e della regina nell'architettura istituzionale del paese?
Beh, diciamo, la regina ha dei compiti istituzionali, molti dei quali passano sotto traccia, o comunque non vengono commentati giornalmente. Basti pensare al fatto che la regina ha ogni settimana un colloquio con il primo ministro, che deve aggiornarla su l'andamento del paese, del Parlamento e via dicendo. Poi ovviamente ci sono altri compiti istituzionali. La regina aveva dato l'incarico a Liz Truss proprio qualche giorno fa. Il ruolo della monarchia monarchia della regina Elisabetta è un ruolo simbolico, un ruolo di tradizione. La stessa regina ogni anno, ogni nuova legislatura apre la legislatura del Parlamento con un discorso che le viene scritto dal governo, dagli esponenti del governo, ma che lei stessa comunque e i suoi collaboratori poi possono redattare. Quest'anno per la prima volta la regina non era andata in Parlamento, ovviamente per motivi di salute, era stato il principe Carlo, anzi adesso il re Carlo, a fare questo discorso. Dunque ci sono dei momenti istituzionali non soltanto legati al protocollo reale, ma anche alla vita pubblica dei britannici di tutti i giorni, che ovviamente cadono nelle responsabilità del monarca. Dunque adesso c'è questo passaggio di consegne, ma ovviamente cambierà qualcosa, perché la regina aveva una figura, un rispetto, una statura morale che ovviamente viene riconosciuta a molti britannici. Adesso questo cambierà con il principe Carlo o il re Carlo. Adesso dobbiamo fare attenzione, perché siamo stati abituati a dire principe Carlo per 70 anni. Io credo, siamo abituati a dire adesso, scherzi a parte.
Ovviamente il titolo nobiliare al di fuori della Gran Bretagna non valga assolutamente nulla, ma come dire, in questo ovviamente dobbiamo abituarci a pensarlo in questa maniera. Ti chiedo un'ultimissima cosa: secondo te, al di là dell'Inghilterra invece in questo caso, quindi parlando prima gli Stras citava il Commonwealth, ma anche pensando solo a Scozia, Galles, Irlanda, e nelle colonie o ex, sarà vissuta allo stesso modo in cui si sta vivendo lì, oppure in maniera un po' diversa, meno partecipata, diciamo?
Ma bisogna vedere, io credo che questo sia un sentimento di cordoglio, di tristezza che è trasversale a tutto il Regno Unito. Se ricordi anni fa, quando ci fu la morte di Lady Di, ok, ovviamente una figura completamente diversa, ma ci fu un sentimento popolare in tutte le nazioni del Regno Unito. Io credo che per una figura così importante per la regina non può essere diversamente, anche perché la regina, se parliamo della Scozia, aveva dei legami con la Scozia molto forti. Infatti il castello di Balmoral è una delle sue residenze preferite, dunque sicuramente ma anche i legami con le altre nazioni. Insomma, all'inizio del suo regno frequentemente visitava le altre nazioni, e comunque non credo che ci sia poi una grande discrepanza. Poi è chiaro, queste sono questioni che poi si innestano in discorsi più alti, più sofisticati sul ruolo della monarchia, che probabilmente ci sarà altro tempo e altre occasioni per fare. Certo, ovviamente rimane un sentimento di shock, anche se comunque, come abbiamo detto all'inizio, era un momento che prima o poi sarebbe arrivato. La regina ha 96 anni, insomma il secondo monarca che ha servito più tempo nella storia delle monarchie, e quindi comunque un momento di shock, ma ovviamente un momento che nessuno che vive in questo momento in Gran Bretagna, nelle ex colonie, nei paesi del Commonwealth, difficilmente dimenticherà.
Grazie Daniele Fisichella, lo racconteremo naturalmente anche nelle prossime giorni, nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Bene. Anche con te. A risentirci, a presto. Daniele Fisichella, il nostro corrispondente dalla Gran Bretagna, alle 20:19 minuti. Naturalmente in questo momento tutte le agenzie stanno riportando varie dichiarazioni di cordoglio che arrivano da rappresentanti istituzionali di tutta Europa, di presidenti, primi ministri, c'è naturalmente anche quella del presidente della Repubblica italiano Mattarella, che si rivolge così: giungano a vostra maestà, alla famiglia reale e a tutti i cittadini del Regno Unito le più sentite condoglianze della Repubblica Italiana e mie personali. Una figura d'eccezionale rilievo entra nella storia, scrive Mattarella, se ne ricorderà l'autorevole saggezza e l'altissimo senso di responsabilità, espresso soprattutto nella generosità di spirito con la quale la sovrana, con l'S maiuscola, ha consacrato la sua lunga vita al servizio dei cittadini britannici e della più ampia famiglia del Commonwealth. Così Mattarella nella lettera, nel messaggio indirizzato a Sua Maestà Carlo del Regno Unito. Sarà da capire naturalmente quali saranno le conseguenze, appunto, lo dicevamo un po' prima, sull'impalcatura britannica nel momento in cui soprattutto ci sarà questo passaggio a Re Carlo, se cosa comporterà. Rispetto anche al futuro della monarchia, considerando il fatto che non necessariamente le due figure, lo ricordava in parte anche Daniele Fisichella, possono essere sovrapponibili rispetto all'autorevolezza e all'ammirazione da parte della popolazione inglese, e quindi se e come questo avrà un'influenza su come i britannici continueranno a vedere la monarchia, ma questi sono naturalmente ragionamenti che si faranno e si capiranno nei prossimi mesi. C'è anche qualche vostro messaggio, c'è chi cita God Save the Queen, Dio alla regina più amata di tutti i tempi, scrive un messaggio, un mito di classe e ironia, capace di passare le onde della storia, scrive Grazia. Sono tristissima, sembra finita l'ultima cosa bella che c'era, pure questa, che forse messa così è anche un tantinello esagerato. La morte è sempre un momento unico per tutti, invece ci tende a ricordare Vladimir. 02 33 001 001, diretta chiocciola popolarenetwork.it, 331 6214013. Questo è il momento in cui generalmente apriamo i microfoni, e da qualunque punto di vista la si voglia vedere è un momento comunque storico, e forse avete anche voglia di commentarlo in qualche modo alla nostra mail, ai nostri messaggi e dal nostro telefono. Vi ricordo ancora il numero, se non avete mai chiamato, che è lo 02 33 001 001. Per un personaggio che, al di là delle responsabilità che ricordava Daniele Fisichella nell'architettura istituzionale inglese, è diventato anche fenomeno di costume al di fuori dei confini britannici, in quel sottile confine appunto tra fenomeno di costume e gossip, ma forse questo può dipendere anche dal modo in cui la nostra stampa lo ha trattato, e relativamente alle vicissitudini non sempre limpide, mettiamo così, della famiglia reale inglese. 02 33 001 001. Pronto?
Pronto? Pronto?
Ciao, come ti chiami?
Sì, ciao, sono Marco.
Buonasera.
Ascolta,
Marco.
No, io volevo, non mi convinceva la ricostruzione di Fisichella sul diciamo sul trasporto che negli altri paesi della Gran Bretagna, in particolare penso alla Scozia, all'Irlanda del Nord, possono avere per la morte della regina, perché ricordo che in quei paesi lì le correnti repubblicane sono molto forti, specialmente Irlanda del Nord, ma anche Scozia. Non è un caso che quando alle Olimpiadi la Gran Bretagna, perché le Olimpiadi deve partecipare alla nazionale della Gran Bretagna, canta l'inno nazionale God Save the Queen, spesso e volentieri i rappresentanti scozzesi o dell'Irlanda del Nord non cantano l'inno, per cui teniamo anche conto delle forti correnti indipendentiste all'interno specialmente della Scozia, ma anche dell'Irlanda del Nord, per chiedere l'unità.
anche per questo gli ho girato questa domanda, perché chiaramente
non credo che lo stesso trasporto,
ero abbastanza curioso, sono curioso infatti di vedere se ci sarà questo aspetto di là, probabilmente dei primi momenti di lutto che insomma evidentemente qualche cosa porteranno. Poi insomma sono d'accordo con te che sarà interessante stare a vedere come sarà vista lì. Ti ringrazio, Marco.
Non ricordiamoci che sarà forse un altro referendum per l'indipendenza della Scozia, e forse l'unica possibilità per salvare la Gran Bretagna come la conosciamo è la Repubblica, non è sicuramente un re secondario come Carlo, insomma, già abbastanza, tra virgolette, sputtanato, mi sembra. Insomma,
esatto, anche questo sarà appunto un punto che vedremo nei prossimi giorni. Ti ringrazio intanto, ci saranno anche tante altre cose dal punto di vista storico, controverse riguardo alla regina e alla controversa storia britannica di questo secolo, che ovviamente andranno dette e raccontate. Vi leggo qualcuno dei vostri messaggi. Max dice: sciopero del microfono aperto causa aristocrazia, buttiamo una sera a parlare di una parassita, dice Lionello. Anna dice: viva la rivoluzione. È morta una donna di 94 anni, la morte è una cosa normale, che senso ha parlare di una chiamata regina, dice un altro messaggio di Massimo. Pronto?
Pronto?
Ciao.
Ciao, sono io.
E tu? Dimmi, ti chiami?
Sono Paola.
Prego Paola.
Io quando ho avuto l'annuncio ho pianto.
Ma perché? A te che te cambia, scusami.
No, che discorsi. Dunque, ha attraversato la nostra vita.
Questa emozione.
Sì, ha attraversato la nostra vita. Lei c'è sempre stata. Io ho un'età per cui mi ricordo di aver visto la sua incoronazione. Posso parlare della parte personale, familiare, invece che della parte delle conseguenze politiche?
Sì,
penso che sì, anch'io, che dopo la sua morte la Gran Bretagna diventerà una piccola Bretagna, probabilmente la Scozia si separerà, credo, non lo so, è una sensazione. Ora, io voglio parlare di una donna che per 70 anni si è alzata la mattina alle 7 avendo un impegno a cui non poteva rinunciare. Quando noi telefoniamo all'ufficio che stiamo male, che non ci andiamo, quando abbiamo mal di pancia, mal di schiena, mal di testa, non possiamo fare quello che dobbiamo fare, rimaniamo a letto, questa donna non ha mai mancato a un impegno che aveva.
Non andava esattamente in fabbrica però, eh?
No, non andava in fabbrica, ma proviamo, cosa voglia dire, è un impegno pubblico. Allora, non era una donna popolare, non ha mai cercato la popolarità, non era una donna simpatica, è una donna che ha rinunciato alla sua femminilità, avendo un marito di cui era molto innamorata, e che cercava chiaramente altre donne, chiaro? E lei è dovuta rimanere per anni, lo so, è un aspetto frivolo, eh? Mi sto concentrando sull'aspetto umano.
No, ma è chiaro, Paola, ti ringrazio. C'è anche ad esempio un altro messaggio che dice: lo so che sembra esagerato, ma i toni che ci sono ora in politica e l'aggressività della parola per me era comunque una cosa bella. Poi dice: certo, la monarchia, ma ci sono anche messaggi di segno molto diverso. Ricorda ad esempio anche la regina che riempì di medaglie gli assassini del tragico Bloody Sunday, oppure Francesco che usando un termine già usato da un altro ascoltatore, parla di una parassita. Ho un ultimissimo minuto. Pronto, ciao, ti chiami?
Ciao. Ciao, sono Enrico.
Grazie Enrico, ti credo di essere veramente telegrafico, perché sennò tra un minuto ti taglia la pubblicità. Vai.
Allora, velocissimo, in 40 anni che ascolto Radio Popolare, la volta che mi sono incazzato di più è stata una mattina d'estate un paio d'anni fa, dove voi redattori seri eravate tutti feri e avete lasciato lo spazio a un giovane che ha fatto una trasmissione con una consulente esperta di bon ton agiografica sulla monarchia inglese. Io ho telefonato incazzatissimo, dopo di me, è stata la prima volta forse che ho telefonato a Radio Popolare, dopo di me hanno telefonato a TV3. Io spero che Radio Popolare dia, almeno in questo caso, il giusto spazio. È morta una vecchia di 94 anni, sono d'accordo su una parassita, ma membro di una famiglia che è stata il simbolo dell'imperialismo e del colonialismo. Nessun lutto da parte mia. Spero che muora più presto anche l'erede. Ciao.
Ciao, grazie a te Enrico. E queste sono le diverse emozioni che colpiscono anche voi. A proposito di giusto spazio, le 20:31 minuti per questa sera ci fermiamo qui in questo pezzo di racconto che in un modo o nell'altro, come avete sentito, vi ha coinvolto. Sono le 20:33 minuti e questa è Radio Popolare.
Sweetness, sweetness, I was only joking when I said I'd like to mash every tooth in your head. Oh, sweetness, sweetness, I was only joking when I said by rights you should be bludgeoned in your bed.
Abubakar Soumaoro, portavoce della Lega dei Braccianti, rappresenta certo una novità nelle candidature di questo giro elettorale in quota Europa Verde. Si candida nella coalizione con Sinistra Italiana, nell'alleanza con Sinistra Italiana, in coalizione con il Partito Democratico e Più Europa. Candidato a Modena nell'uninominale e nelle liste del proporzionale anche a Milano, è stato nei nostri studi nei giorni scorsi e lo abbiamo intervistato in un'intervista articolata e lunga, la sentirete, che tocca non solo i temi politici della sua candidatura ma anche alcune questioni personali che lo hanno riguardato e che riguardano il suo movimento, la Lega dei Braccianti, sia da un punto di vista dei conti della Lega e di alcune questioni che abbiamo chiesto ad Abubakar Soumaoro di chiarire, così come gli abbiamo chiesto di chiarire alcuni fatti di cronaca che sono usciti relativamente all'attività della Lega dei Braccianti nel ghetto di Foggia. Questa è l'intervista e queste le sue risposte.
Buongiorno, buongiorno a voi.
tanti treni, tanti viaggi. Che campagna elettorale sta vivendo?
Una campagna elettorale fatta di entusiasmo, fatta di scoperta, ma soprattutto fatta di capacità di ascoltare il silenzio gridante di parte della nostra popolazione che ha bisognosa di speranza, di desideri.
Partiamo da, andiamo subito nel merito dei dati Istat sul lavoro estremamente negativi. Ci dicono che c'è scoramento soprattutto tra i giovani persino nel cercare lavoro e che il lavoro che si crea è sostanzialmente lavoro precario. Noi sappiamo che da tanti anni c'è un problema nella politica che è la mancanza di rappresentanza del lavoro e del mondo del lavoro. Mi sembra che sia un po' l'obiettivo che si sta dando lei con la sua candidatura.
Noi, la nostra Repubblica, questi dati che emergono confermano ancora una volta che la nostra Repubblica, che all'articolo 1 stabilisce che siamo una Repubblica democratica fondata sul lavoro, ma questo lavoro sta assumendo una dimensione di precarizzazione del lavoro, assume una dimensione di lavoro povero e di conseguenza assume una dimensione di un esercito di lavoratrici e lavoratori che sono afflitti sotto il rullo del compressore della precarietà lavorativa, bassi salari, salari da fame. Non a caso al centro del nostro agire, della nostra attenzione, stiamo ricercando di dare una dimensione di rappresentanza politica a questo mondo di precari, partite IVA, lavapiati, lavoratrici e lavoratori anche nel mondo della gig economy, quindi vale a dire dell'economia digitale. C'è questo mondo senza rappresentanza politica che oggi ha bisogno di far sentire la propria voce.
Ha scelto lei Sinistra Italiana e Verdi o le hanno chiesto loro di candidarsi?
No, io in realtà quando mi è stata proposta da parte di Europa Verde, quindi nell'ambito della dimensione anche europea della famiglia ambientalista, quindi nel caso italiano in alleanza con Sinistra Italiana, ho passato delle notti senza dormire perché mi chiedevo ma se questa scelta la devo accettare o meno. Però facendo due ragionamenti, vale a dire devo accettare questa proposta partendo da quelle cose che sono delle mie esigenze personali o devo in qualche modo incanalare una risposta all'interno di una dimensione collettiva, e ha vinto la dimensione collettiva, devo mettermi al servizio di una missione che non è la persona di Abubakar ma è un noi.
E si mette in un terreno difficile perché in Italia abbiamo visto tante storie dove l'ambiente e il lavoro, penso ad esempio all'Ilva di Taranto, in una regione come la Puglia che conosce bene, ma di realtà come questa ce ne sono tante, dove spesso il lavoro e l'ambiente sono state messe in contrapposizione tra loro, dicendo o scegliete uno o scegliete l'altro.
Io penso che oggi parlare di lavoro vuol dire la capacità di mettere in relazione il rapporto tra lavoro, essere umano e natura. E quindi andrei a sintetizzare dicendo il lavoro in relazione alle condizioni degli esseri viventi, quindi è l'ambiente, il caso di Taranto, è la questione della salute delle lavoratrici e dei lavoratori, ma anche la condizione di salute dell'ambiente, della comunità, del luogo dove quell'attività lavorativa viene portata avanti. È una nuova narrazione che ha bisogno a sua volta della capacità di mettere in piedi iniziative, proposte, capace di dare una traiettoria in termini di diritti, di dignità alle persone, ma soprattutto all'interno di un contesto dove le persone non siano costrette a scegliere tra il lavoro da una parte e la messa a rischio della propria salute, o il lavoro da una parte e la messa a rischio della tenuta ambientale del contesto all'interno del quale noi viviamo.
E su questo quali sono le sue proposte?
La proposta, innanzitutto, abbiamo il tema dell'introduzione della patente del cibo, per fare un esempio che tiene insieme queste tre dimensioni, vale a dire il rispetto della condizione sul piano di chi genera l'attività lavorativa, quindi dell'impatto ambientale, della condizione di chi svolge quell'attività lavorativa in relazione di dipendenza. La patente del cibo pone al centro la capacità di costruire un gusto etico per ciò che noi mangiamo, vale a dire da una parte abbiamo contadini, agricoltori, quindi pescatori che hanno la possibilità di vedersi riconoscere una remunerazione equa. Dall'altra parte abbiamo, in termini di salute, per oltre 4 milioni di lavoratrici e lavoratori all'interno della filiera del cibo di lavorare e non continuare a vivere l'attività dentro la filiera del cibo in termini di caporalato, di sfruttamento. Il terzo elemento, quindi all'interno di questa dimensione di rapporto tra natura, lavoro e salute delle persone, riguarda l'ambiente. Noi non dimentichiamoci che l'attuale modello agricolo, e questo è un rapporto della Corte dei Conti europea, mette a serio rischio la tenuta dell'ambiente e quindi delle risorse idriche. È uno degli esempi concreti per dire che è possibile tutelare il lavoro, le lavoratrici e soprattutto l'ambiente all'interno del quale questo lavoro si svolge.
Questo è un tema che conosce bene perché, insomma, nel terreno agricolo è la sua storia personale anche.
È la storia di tante persone, è la storia di Paola Clemente, è la storia di Sumaila Sacco, è la storia di Danfa, è la storia di tante contadini e tanti contadini, ma è la storia dalla quale è ripartita anche quella capacità di formare un agire sindacale, è la storia all'interno della quale mi riconosco dentro l'orizzonte tracciato nel Novecento da parte di Giuseppe di Vittorio, ma questo vuol dire interpretare quell'orizzonte all'interno di un contesto di economia digitale, quindi i riders.
Molte di queste persone, essendo appunto immigrate, purtroppo, e sappiamo che questo è un problema, nonostante contribuiscano all'economia italiana, non potranno votare, quindi non potranno decidere se votarla o meno. Anche questo pone un problema di rappresentanza in qualche modo.
Noi quello che stiamo ponendo al centro, io penso che oggi quello che dovrebbe fare la politica è riuscire a dare la capacità, la possibilità a chi non ha mai sorriso di sorridere in termini di diritti, di dignità. Parlo di gay, parlo di lesbiche, parlo di operai, parlo di lavapiatti, parlo di pendolari, parlo di giovani, parlo di donne, parlo di una moltitudine di mondi che sono stati dimenticati e quindi invisibilizzati nel corso degli anni, che oggi devono tornare ad essere l'agenda della politica, ma intendo la politica quella capace di calarsi nel fango della precarietà, dello sfruttamento, dell'immiserimento, di chi non ha la casa, di chi non riesce a cibarsi. Questo è quello che io intendo come politica. Quindi la mia è modestamente al servizio dei desideri e anche soprattutto dei sogni di questo mondo.
A questo proposito le faccio una domanda. Lei è abituato proprio a stare su questo ambito, su questo terreno, quello delle mobilitazioni, della vita reale in qualche modo. Non ha paura che in Parlamento tutto questo venga un po' ricoperto, sovrastato da quella che sappiamo essere spesso delle dinamiche parlamentari fatte di burocrazia, di codici, e che questo quindi suo portato si perda un po' in quel luogo?
Io penso che bisogna riuscire ad applicare la Costituzione, dando corpo alla Costituzione. Dando corpo alla Costituzione vuol dire creare le condizioni capace di dare risposte a chi vive il dramma del lavoro povero, quindi il salario minimo legale per tutelare chi ha un lavoro povero. Per fare questo bisogna avere la capacità di tenere i piedi sulla terraferma. La terraferma
si riesce
vuol
a farlo
dire,
dal Parlamento?
Io penso che questo dovrebbe essere fatto, perché chi l'ha fatto prima di noi, chi ha scritto la storia dello Statuto dei Lavoratori, chi ha scritto la storia di determinate norme fatte nel passato, è semplicemente perché sono riusciti a trovare una connessione sentimentale e di immaginazione attraverso la teoria e la prassi. Altrimenti la politica cessa di respirare, e io voglio continuare a respirare lottando in tutti questi ambiti, perché la lotta è bellezza.
Senta, è una domanda che sto facendo in questo periodo a tanti candidati a sinistra nelle varie partite, formazioni di sinistra. A chi vi rivolgete nelle vostre campagne elettorali? Perché l'impressione è che spesso ci si litighino un po' i voti rivolgendosi a un elettorato che in qualche modo già guarda a sinistra nella sua più ampia definizione, e questo però fa sì che non si allarghi molto gli orizzonti, che non si allarghi la propria platea. Lei come sta cercando di parlare a un gruppo un po' più vasto di quello della sinistra identitaria, diciamo così?
No, io e la mia voglio parlare con tutte le persone, la nostra vogliamo parlare con tutte le persone che si trovano sotto il rullo compressore della precarietà, chi non riesce a pagare la bolletta della luce, Ci sono 2 milioni e 300 mila persone nel nostro paese che vivono il dramma delle disuguaglianze termiche, cioè non hanno il comfort termico a casa. 2 milioni e 300 mila. Sono donne, sono giovani e quindi voglio parlare con queste persone. Voglio poter parlare con gli oltre 5 milioni e 600 mila persone povere nel nostro paese. Voglio poter parlare con chi vive il dramma delle discriminazioni perché gay, perché lesbiche. Voglio poter parlare con chi ha il dramma all'interno delle nostre città, dove da una parte abbiamo una parte della popolazione benestante, dall'altra parte abbiamo una condizione di impoverimento sempre più gigantesca. Farli sorridere, gli ultimi, ma senza togliere sorriso a chi ha sorriso. Questo si traduce attraverso un'idea della politica capace di trasformare la rassegnazione in speranza, cioè costruire amore, libertà, giustizia, senza inseguire la stigmatizzazione di chi sta bene, creando contesti di odio. Voglio parlare con il mondo degli insegnanti. Voglio parlare con quello che una volta veniva chiamato classe operaia, ma classe operaia oggi sono le partite IVA, sono gli insegnanti.
La stupisce che oggi un bel pezzo di classe operaia voti a destra?
Quello che noi in qualche modo siamo e dobbiamo ricercare a fare, anziché giudicare quelle persone, dobbiamo riuscire a farli ritrovare quel senso di appartenenza. Ma il senso appartenenza vuol dire che la politica deve ritornare a costruire una connessione sentimentale. Posso dire una cosa? Nel corso di questi anni la politica ha smarrito il linguaggio. C'è stato un divorzio linguistico e sentimentale. Ma non per colpa di quella parte di classe operaia, non per colpa di quel mondo di partite IVA, non per colpa di quelle donne. 3 su 10 non hanno un conto corrente. 4 su 10 dipendono dal conto corrente dei propri compagni e mariti. Non per colpa loro, è la politica che si è chiusa su se stessa perché ha ricercato quello che doveva rappresentare una condizione di ricerca di ulteriore high like, quindi quello che è popolare e conveniente. La politica deve ritornare a fare quello che è giusto, come diceva Martin Luther King.
Su Moro, le devo fare anche alcune domande su questioni che l'hanno interessata e che riguardano notizie anche pubbliche e che riguardano da una parte la sua associazione alla Lega Braccianti e dall'altra i rapporti dentro gli insediamenti formali dei braccianti, cosiddetti ghetti. Parto dalla prima perché due cofondatori della Lega, Alfa Berri e Sambare Somalia, a novembre 2021 hanno chiesto tramite via legale una lettera di diffida di poter verificare i conti correnti dell'associazione, contestando le ammanchi dalle donazioni che secondo loro sarebbero state utilizzate da lei a fini personali. Tra le altre cose scrivono in una lettera molto dura intitolata «Addio Abu, mai più passerelle nel ghetto di Rignano». «Dovremmo seguirti ciecamente, tu in hotel e in ristoranti, non nelle baracche di fango. Abbiamo dovuto contattare un avvocato per chiedere statuto e bilancio della nostra Lega perché ad oggi l'unico foglio che ci è stato consegnato per apporre la nostra firma è il verbale di una riunione del consiglio direttivo dove autorizzavamo il presidente Sumoro ad aprire un conto ed operare su di esso». E anche il suo ex sindacato, l'USB, in una lettera pubblica scrive: «Una parte dei fondi è stata certamente spesa per acquistare elementi poi effettivamente distribuiti, ma dai calcoli effettuati più volte da chi ha partecipato alla distribuzione risulta che una larga parte di quelle risorse non è mai arrivata a destinazione e da qui le chiedono dove sono finiti questi soldi». Immagino che sia doloroso questo per lei, però come risponde? Perché sono accuse
forti. No, rispondo subito con il sorriso sulle labbra, che il conto è il bilancio della Lega Braccianti è consultabile online. È online, tutti possono accedervi.
E qui parliamo del conto corrente, però.
Sì, tutti i dati della Lega Braccianti sono accessibili. Parliamo di persone che hanno fatto altre scelte e sono con la stessa organizzazione sindacale che oggi, anziché seguire determinate cose che riguardano i diritti, la dignità delle persone, hanno scelto di intraprendere un'altra strada, come è stato detto, lo seppelliremo col fango della diffamazione. Ma io a tutte queste cose dico semplicemente: tutto ciò che riguarda la Lega Braccianti è online. Detto questo, c'è una parte di contesto che vorrei poter descrivere.
Certo.
E quella parte di contesto...
Le chiedo solo, perché allora ha fatto rispondere al suo avvocato vietando l'accesso a quel conto?
Non abbiamo fatto vietare a nessuno. Sono persone che sono con la USB, quindi io massimo rispetto...
La lettera del suo avvocato che dice di no all'accesso ai conti, cioè, l'abbiamo vista, è una lettera...
Guarda, dico da subito che tutte le questioni che riguardano la Lega Braccianti sono persone che hanno scelto, hanno fondato un'altra organizzazione. Per questo motivo stavo cercando anche di descrivere un contesto. Che cosa succede? Che in quel contesto abbiamo da una parte chi ha scelto di costruire la politica dell'assistenzialismo. Quando i braccianti, a seconda del colore della pelle, vengono inseriti all'interno di progetti di assistenzialismo, quando sono neri vengono messi la loro vita in appalto, consegnata a soggetti terzi. Questo è quello che sta avvenendo. Dall'altra parte, quello che noi abbiamo scelto come Lega Braccianti, il percorso del miglioramento sociolavorativo delle condizioni delle persone, che siano neri, bianchi, gialli. Così nacquero le prime leghe bracciantili. Allora, facendo un'operazione del genere, vale a dire che chiederai: ma scusate, come si fa a combattere il caporalato quando in realtà i braccianti stessi vengono ghettizzati all'interno di progetti fatti di assistenzialismo? Dall'altra parte ci poniamo il tema della colonizzazione politica, perché il nero non può elaborare idee, non può descrivere come deve essere declinata l'agire socio-sindacale, perché quando inizia a farlo diventa un soggetto, un bersaglio da colpire. Ma io dico, non è una questione di Abubakar, è un'onda di idee, di determinazione, di presa di coscienza ormai inarrestabile. Quindi rispondiamo col sorriso e invitando tutti a consultare i nostri dati online.
Però non mi ha risposto alla domanda, perché allora loro hanno fatto rispondere da un avvocato dicendogli di no?
Perché hanno fatto mandare da un avvocato, e quindi l'avvocato della Lega Braccianti, nella persona della dottoressa Alessandra Ballerini, che è l'avvocato della famiglia Regeni, gli ha risposto. Quindi era una comunicazione tra uffici legali, tutto qui.
Beh, le chiedo un'altra cosa, ma sì, di fronte ad accuse così gravi,
sì,
perché non li ha querelati? Lei in precedenza aveva querelato per affermazioni analoghe un dirigente di USB, Umberto Fascetti. Perché di fronte ad accuse ancora più circostanziate rispetto alle presunte ombre sull'utilizzo delle donazioni, no, lei non ha querelato anche queste persone?
No, dico da subito che i legali stanno lavorando, i nostri legali stanno a lavoro. Chiunque cercherà
però
di
queste
buttare...
accuse risalgono a novembre 2021, cioè sono passati quasi 9 mesi, cioè in questi 9 mesi non le ha mai querelati.
Qual è?
Le accuse di Alfa Berri e Sambare Sumana.
No. Questa nota di cui fate riferimento l'ho visto, se è pubblicata dal giornale La Verità. Per quanto riguarda il dirigente, la persona che lei ha citato, puntualmente...
Quella di Fascetti.
Puntualmente, perché non lasceremo nessuno buttarci il fango addosso, perché la nostra integrità morale sarà difesa ad ogni costo attraverso gli strumenti legali che la nostra carta costituzionale ci mette a disposizione.
Ma le ripeto, in 9 mesi non ha querelato Alfa Berri e
Sumana? No, questa nota è di oggi, adesso che ho scoperto. Mi è stato girato sul telefono.
La lettera
è del
novembre 2021.
A me è giunta tramite persone, amici, che tra l'altro sono persone che lottano con noi in questi anni, altri comunque salvano
vite. Lei ne è venuto a conoscenza adesso?
Solo adesso, appena uscita la notizia della mia candidatura. Lascio i legali, gli avvocati fare il loro lavoro, e ritorno a dire che mentre stiamo parlando ci sono stati vari volanti della polizia che hanno installato l'ennesima associazione per gestire la vita dei braccianti, perché neri.
A questo proposito le chiedo, il 10 agosto nell'insediamento di Torretta Antonacci, Mohamed Hemaji, presidente di Anolf CISL, ha denunciato un'aggressione. I media locali come Foggia Città Aperta riportano le sue parole a proposito degli aggressori e dice: 4-5 sono amici di Abubakar Soumaoré e si dichiarano militanti della Lega dei Braccianti. L'Avvenire, che non credo possa considerarsi a lei ostile, in un reportage del 17 agosto scrive che denunce analoghe sono arrivate da altre associazioni che lavorano nel ghetto, Caritas, CGL, Baobab. Scrive sempre Avvenire: a minacciare poche persone allora aderenti al sindacato USB e capitanate da Abubakar Soumaoré. Queste però sono accuse che non arrivano da suoi oppositori politici, ma da persone che hanno condiviso pezzi del suo percorso, addirittura da braccianti stessi che hanno fatto parte della sua associazione.
No, dico
e peraltro subito, molti mesi prima della sua candidatura.
No, dico da subito che questa notizia di una presunta aggressione, quelle che sia, eravamo con i delegati della Lega Braccianti, quindi di Torretta Antonacci e di Borgo Mezzanone, eravamo ad Ottanuova a ricordare la nascita di Giuseppe Di Vittorio, proprio nel campo dove fece il suo primo giorno di lavoro. Questa è la situazione. Per il resto torno a dire che quello che riguarda la vita dei braccianti, se fossero stati lì nelle campagne, negli insediamenti, delle famiglie italiane con la pelle bianca, nessuno si sarebbe sognato di costruire sulla loro pelle un progetto di accoglienza.
Ma qui stiamo parlando di braccianti con la pelle nera, non stiamo parlando di bianchi che le fanno queste
accuse. No, dico una cosa. chi fa queste accuse sono le associazioni che sono legittimati a dire ciò che vogliono. Ma io ho visto morire 12 braccianti, non ho mai visto i soggetti che parlano nell'articolo, ma non so neanche a rispondere a loro. Parlo di chi è il mittente politico, le istituzioni. È mai possibile che nella terra di Foggia, nella terra di Giuseppe Di Vittorio, abbiamo famiglie italiane che vivono nei container, però non abbiamo mai visto nessuna associazione mettere in appalto la loro vita. Perché gli altri sì? Perché sono neri? Perché sono quelli che si spaccano la schiena nei campi? Perché sono quelli che insieme ad Abubakar e la Lega Braccianti hanno affrontato il caporalato? Sono quelli che hanno permesso di costruire oggi il primo tavolo contro il caporalato in Italia. La Lega Braccianti è questo. Ma a quanto pare questo dà fastidio, ma noi riteniamo che col sorriso torneremo a chiedere uguale lavoro, uguale salario per tutti, indipendentemente che siano bianchi, neri e gialli.
Sumaoro, quanti siete adesso nella Lega Braccianti?
La Lega Braccianti è fatta di chi ritiene farne parte. E quando organizziamo gli scioperi, come si è visto nel corso di questi anni, nessuno è mai riuscito a portare così tanti braccianti sotto Montecitorio. E avevamo come arma l'arma dei diritti, della dignità, soprattutto l'asparago in mano per dire il palazzo, aprite le finestre e sentite la nostra voce. E oggi vorrei poter portare queste voci dentro il Parlamento per elaborare insieme condizioni migliori di lavoro per tutte le lavoratrici e i lavoratori della filiera.
Grazie Sumaoro, naturalmente prendo atto delle sue risposte. Le chiedo un'ultima cosa prima di salutarla. Lei è candidato anche a Milano, una città dove, come dire, la base elettorale è una base certamente diversa da quello che è il punto di riferimento delle sue campagne, una città che certo vive tante contraddizioni, ma anche, come dire, una base sociale sotto molti aspetti anche più benestante. Ecco, come parlerà a questa diversa fascia sociale? Con che argomenti?
Perché in realtà la nostra narrazione, l'idea che portiamo avanti è una politica dei desideri, è quella politica che vuole dare la speranza ai diseredati, è la politica che vuole dare speranza a chi è infelice immaterialmente, è la politica che vuole dare speranza a chi vive l'infelicità materiale. Come diceva Albert Camus, non è più tempo di essere noi stessi, è il tempo di essere felici, e per questa felicità siamo pronti a pagare qualsiasi prezzo.
La ringrazio Sumaoro, buona giornata.
Grazie,
buona
grazie a voi.
Alle 20.59 termina qui Pop Sera, l'intervista l'avete ascoltata anche relativamente alle risposte a ciascuno, naturalmente avrà modo di farsi una propria opinione ed una propria idea. Da Massimo Alberti buona serata, buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di Popolare Network. Pop Sera torna domani alle 18.35.